Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono, una trasmissione che per mezz'ora circa vi parla di cucina, di cibo, di alimentazione. Oggi parleremo di un libro che affronta un argomento piuttosto tecnico, sentirete, ma in maniera molto interessante, fluida, divulgativa, e ci permette di conoscere meglio una parola che credo ormai abbiamo sentito nominare almeno una volta tutti quanti, forse non ne conosciamo appunto ancora bene il significato. Tra poco vi racconto di cosa parliamo e con chi. Prima di iniziare la trasmissione vi do i due riferimenti che vi offro sempre, sia per riascoltare le passate puntate di C'è di Buono, dato che ci sono tanti argomenti che potete approfondire sul sito radiopopolare.it andando nella sezione podcast e cercando C'è di Buono, oppure cercando C'è di Buono Radio Popolare sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Consigliate anche la trasmissione se lo meritiamo. Invece, se volete scrivermi con i vostri commenti, i vostri suggerimenti, la mail è vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di C'è di Buono, allora, ci occupiamo di una parola che forse sentiamo dire sempre più spesso e che magari qualcuno di noi non conosce ancora nel suo significato. Infatti, il libro di cui parliamo oggi ha un titolo che tra l'altro credo estremamente azzeccato, quindi mi ha incuriosito da subito. Si chiama Esseri Umami, con la M finale, insomma, questo libro di Davide Risso, il sottotitolo è Alla scoperta del gusto meno conosciuto, un libro che esce per Topic Edizioni. E con noi c'è proprio Davide Risso, a cui come prima cosa do il benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao Davide, buona domenica e grazie di essere con noi.
Ciao Niccolò, ciao a tutti e grazie mille dell'invito.
Qualcuno di voi forse ricorderà che, in quel caso vincete un piccolo premio per la fedeltà alla trasmissione, che a dicembre 2023 intervistai una ricercatrice docente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che si chiama Gabriella Morini, che aveva scritto insieme a Davide Risso un libro molto interessante, sempre per Topic Edizioni, che si chiamava De Gustibus e si occupava proprio del gusto negli esseri umani e negli altri animali. In quell'occasione appunto avevamo parlato con Gabriella Morini. In questo caso troviamo un libro che per certi versi espande alcuni dei temi che trovavamo in quel primo titolo che ho citato, e poi evidentemente segue anche altre ispirazioni, altri percorsi. Prima di parlare però di esseri umani, io vorrei chiedere a Davide Risso qualcosa in più sul suo percorso professionale, perché laureato in scienze naturali e biologiche, poi ha iniziato a studiare e a fare ricerca verso i temi del gusto, e hai lavorato anche per lavori per grandi aziende che si occupano di settore, che lavorano nel settore alimentare. Vuoi raccontarci qualcosa di come è nata questo tuo interesse, questa tua passione, questa tua voglia di approfondire esattamente questi temi e poi di farli diventare il tuo lavoro, Davide?
Sì, certo, volentieri. Le mie due passioni principali, che poi in qualche maniera ho percorso durante i miei studi, sono iniziate con la voglia di sapere come si è evoluto l'essere umano, e quindi c'è la biologia evoluzionistica. Quindi io ho iniziato il mio percorso in scienze naturali e biologiche, specializzandomi poi in qualcosa che si chiama antropologia molecolare. È un termine un po' strano, ma semplicemente si occupa di studiare l'evoluzione dell'uomo a partire dalle molecole, in particolare sul DNA. Quindi ho studiato a Pisa e poi mi sono specializzato in una laurea specialistica sempre su questo tema a Bologna, e qui è iniziato un po' a intersecarsi la seconda passione, che è quella per il cibo, la gastronomia, e quindi ho un po' seguito da lì in poi l'intersezione tra le due con un dottorato in genetica del gusto negli Stati Uniti e un postdottorato sempre su temi simili, un po' più legati alla nutrizione. E da allora in poi ho iniziato a lavorare in aziende alimentari, sempre a livello di ricerca. Quindi un po' il mio percorso è di biologo molecolare, se vogliamo, evoluzionista, prestato poi alla parte gastronomica e del cibo, ecco. Poi a livello personale mi piace mangiare come gran parte di noi italiani, quindi ho cercato un po', sono appassionato anche di scoprire peculiarità del mondo del cibo, però sempre con quest'ottica evoluzionistica. Per questo sia il primo titolo che questo di quest'ultimo si occupano non solo degli esseri umani, ma anche di altri animali, perché
Certo.
non siamo gli unici, no? E quindi avere questo confronto evoluzionistico, mi ha sempre interessato.
Certo. Questo in qualche modo ci porta a parlare di questo libro di esseri umani. Credo che l'interesse per questo famigerato quinto gusto possa già derivare dalla considerazione che è un termine che adesso stiamo imparando a utilizzare sempre di più, ma che in questi anni certamente in molti hanno ascoltato, forse poi facendo una faccia un po' così dubbiosa, chiedendosi, boh, di che cosa stiamo parlando? Ecco, tu come sei stato portato a scrivere un libro che si concentra sul umami?
Sì, proprio partendo da queste considerazioni qui, tutti conoscono gli altri quattro gusti classici, mettiamola così. Quando invece si parla di umami, appunto, c'è questo periodo, chiamiamolo purgatorio o di transizione, dove tanti hanno già sentito questo nome, ma molti poi non riescono a dargli un'identità propria o a riconoscerlo come uno degli altri gusti, quindi uno dei cinque gusti, ma è comunque entrato nella cultura generale, anche nelle parole di uso comune, quasi talvolta a sproposito. Quindi, quando ho iniziato a scrivere questo libro, ormai più di 2 anni fa, perché è stato un percorso abbastanza lungo, speravo di intercettare questo trend, e arrivare, diciamo, a cercare, di accompagnare i lettori alla conoscenza di questo gusto, per far capire che, prima di tutto, non è qualcosa di solo giapponese, ecco, perché questo spesso si associa, no, il termine umami
Sì.
con, che so io, ristorante giapponese o cinese per qualche motivo, quindi qualcosa di estraneo a noi. Quindi far capire che in realtà fa molto parte della cucina mediterranea, del nostro anche cucinare quotidiano, però che si tratta di un vero e proprio gusto, come tutti gli altri.
Certo. Allora, prima di iniziare questa intervista, facciamo un piccolo momento di backstage per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che spesso, insomma, apprezzano anche il dietro le quinte. Davide Risso, il nostro ospite, mi ha anche raccontato che ha da poco pubblicato un EP, quindi c'è anche una passione musicale nella tua vita e questo non può che incuriosirci e a me personalmente farmi piacere, dato che anch'io condivido queste due passioni, e non ti voglio però chiedere del tuo EP, magari lo faremo in un altro contesto, non in questa intervista, ma
Certo.
ti volevo invece chiedere qualcosa per iniziare a parlare proprio di umami, del titolo del prologo di questo libro, Come il basso nella musica. Stai parlando evidentemente dell'umami, raccontaci di più perché questa similitudine non può che incuriosire.
Sì, peraltro nel prologo poi aggiungo un'altra similitudine derivata dal mio percorso che non è durato, ahimè, granché calcistico, come il portiere di una squadra di calcio, no?
Ah, ok.
Sono entrambe, diciamo, ruoli che un po' vengono sottovalutati, a meno che uno non sia un appassionato di musica, come possiamo essere noi o tanti altri, no? Che ha un orecchio un po' più allenato e va a ricercare anche il basso, ma tendenzialmente in un brano il basso non viene messo in luce rispetto a una voce oppure a una chitarra, no? Un assolo di chitarra, anche la batteria. Però al contempo ha un ruolo fondamentale in un brano, no? Dal ritmo, dal senso di profondità, e quindi è sempre presente. Noi lo diamo per scontato, però. E spesso non lo riconosciamo perché appunto viene un po' mixato, viene un po' messo da parte per far venire fuori altri tipi di strumenti. Però se noi dovessimo pensare a togliere il basso da un brano, allora poi quel brano avrebbe davvero tutto un altro significato, perderebbe di profondità, di gusto, se vogliamo ritornare al paragone con il libro. Quindi ho voluto usare questo paragone perché è un po' così, l'umami non lo conosciamo ancora così bene, non sappiamo magari riconoscerlo così bene. Però il momento in cui ce lo dovessero togliere dalla nostra dieta o dai nostri piatti preferiti, allora ne riconosceremmo subito la sua mancanza, no? Pur non essendo abituati magari a riconoscerlo. Un po' di nuovo al portiere della squadra di calcio, e uno, gli altri 10, no? Soprattutto gli attaccanti sono quelli in cui si guarda di più, ma un errore che fa il portiere potrebbe far cambiare la partita in un secondo. Quindi sono un po' questi ruoli un po' underdog, se vogliamo anche usare un termine in qualche modo utilizzato anche dalla politica.
Certamente. Ecco, vorrei chiederti, dal tuo punto di vista, quanto, comprendere nell'analisi, diciamo, sensoriale di quello che riusciamo a provare nel momento in cui mangiamo qualcosa, assaporiamo qualcosa, comprendere l'esistenza di questo ulteriore, gusto, di questo ulteriore strumento per decifrare quello che succede nel momento in cui appunto assaporiamo qualcosa e i nostri sensi, il nostro cervello iniziano a girare le varie rotelline. Conoscere i gusti fondamentali e capirli, in che modo ci rende più sensibili, se mi viene a dire quasi più intelligenti rispetto a quello che mangiamo.
Sì, allora c'è una questione semantica e, se vogliamo, intellettuale del conoscere di cosa si sta mangiando e come percepiamo quello che mangiamo. Quindi, solo da un punto di vista di conoscenza, è importante sapere che non ci sono quattro gusti, ma cinque. A parte questa considerazione, un po' così, che può lasciare il tempo che trova. Per alcuni la parte più pragmatica, più importante secondo me, è che solo attraverso poi questa conoscenza riusciamo a implementare qualcosa, perché se non sappiamo, come facciamo poi a derivare una ripercussione da questa conoscenza? Quindi un ruolo che potrebbe avere l'umami molto importante, ad esempio, è quello intanto che dà personalità ai piatti, dà personalità e aggiunge un gusto in più. Come dicevo prima, la profondità, come del basso nella musica, e che questa profondità, questa aggiunta, potrebbe aiutarci a ridurre la presenza di altri gusti legati a degli ingredienti particolari, come il sodio, e per questo motivo, riuscendo a togliere un po' di sodio dagli alimenti, dai nostri piatti. Compensando con l'umami, riusciremo a mantenere le proprietà gustative di sapore del piatto, però andando a ridurre un po' quelle componenti che sappiamo che in larghe quantità non ci fanno poi così bene, ecco, no? Quindi questa è una ripercussione. Aggiungere più sapore, più gusto, al contempo migliorando le proprietà nutrizionali di un piatto, ad esempio. Questa sarebbe una prima cosa che mi può venire in mente.
Un'altra cosa che volevo chiederti, Davide, ha a che fare con, diciamo, un altro tema che credo sia abbastanza in voga, se non di moda, in questi ultimi tempi, e di cui probabilmente quindi anche chi ci ascolta ha sentito parlare sempre più spesso, che è il tema delle fermentazioni. Stiamo andando decisamente più avanti in un libro che potrebbe suscitare domande per ciascuno dei capitoli. Adesso siamo già nella seconda parte. Il capitolo sesto, in particolare, si chiama Homo Fermentans. E ha un sottotitolo: Esseri umani si diventa fermentando. Ecco, in che modo, il tema delle fermentazioni entra in questa storia e che valutazione dai, diciamo, anche proprio di questo argomento e di quanto è bene che anche in questo caso lo si conosca per sapere che cosa mangiamo e come ci nutriamo.
Sì, la connessione in quel capitolo inizia di nuovo dal gusto salato, no? Come prima dicevo, la connessione nell'utilità dell'umami a ridurre potenzialmente il sodio nella nostra dieta. Ho usato sempre il parallelo con il salato perché molte delle fermentazioni usano il sale come ingrediente per ridurre la presenza di batteri potenzialmente patogeni e aiutare la fermentazione, e quindi l'ho legata poi col processo delle fermentazioni. E appunto dicevi, esseri umami si diventa fermentando, e qui gioco ovviamente sul titolo anche di esseri umami. Perché? Perché questo quinto gusto, meglio, le componenti principali che scatenano questo gusto, la percezione di questo gusto, vengono derivate da molte attività che sono proprie dell'essere umano, ad esempio la cottura o la fermentazione. E perché? Perché durante questi processi, tra le altre cose che succedono, le proteine vengono un po' rotte, se vogliamo, un po' spaccate, e in questo processo di trasformazione delle proteine alcuni composti vengono liberati. Alcuni di questi composti sono umami, ad esempio gli amminoacidi, che molti hanno sentito come i mattoni costituenti le proteine. Alcuni di questi amminoacidi, non tutti, hanno dei gusti umami. E quindi diciamo il gusto umami è quello un po' più umano che ci sia, perché gli altri animali non sono usi cucinare o fermentare addirittura. Quindi ho usato un po' questo gioco di parole, no? Esseri umani, per legare il processo evolutivo umano con la fuoriuscita di questo gusto.
Certo.
E appunto è una pratica anche questa in trend, no? Un po' come c'è il trend di questo tema, di questo termine umami, c'è anche il trend delle fermentazioni ultimamente. Non sto dicendo che tutti gli alimenti fermentati siano umami, ma molti alimenti fermentati hanno anche questo gusto umami, proprio per questo motivo della liberazione di questi amminoacidi.
Insieme al tema delle fermentazioni c'è il tema della cucina, perché allo stesso modo tu in un altro capitolo ci spieghi che esseri umani si diventa cucinando, e anche in questo caso ti voglio chiedere di raccontarci come secondo te il tema dell'umami incrocia quello della cucina anche proprio nella sua evoluzione storica.
Sì, anche in questo caso la cucina, no, è un il fare cucina, se vogliamo essere più precisi, è è uno dei punti chiave dell'evoluzione umana, no? Perché in qualche modo ha velocizzato, quasi è un trucco, ha bypassato parte dell'evoluzione, perché predigerisce già alcune componenti, incluse le proteine, tramite l'uso del fuoco e della cottura. Quindi un po' di nuovo un parallelo con la fermentazione. Ci sono tanti libri che spiegano come l'evoluzione, come la cottura abbia incrementato, velocizzato l'evoluzione umana e sia stata addirittura chiave nel renderci esseri umani, perché ha predigerito alcune componenti, dandoci più energia nello stesso tempo, ma anche un po' liberandoci dallo spazio di masticare durante la giornata, per usare quel tempo per fare altro, anche magari pensare o dedicare più ad attività creative che hanno contribuito a espandere l'attività cerebrale del nostro cervello, no? Quindi piano piano rendendoci più umani. La fermentazione in qualche modo è molto simile. Ecco, nella cottura, soprattutto quella a lungo termine, pensiamo anche semplicemente un ragù. Perché è buono il ragù? Perché a forza di cucinarlo a cottura bassa, molte componenti gustative, deliziose, si rilasciano. Appunto questi amminoacidi di cui vi parlavo prima, E proprio questo delizioso dà proprio il nome all'umami, no? Che in giapponese vuol dire gusto delizioso. Quindi la cottura, come la fermentazione, ha avuto non solo un ruolo importantissimo nella nostra evoluzione, ma anche un ruolo importantissimo di come l'umami si sia intersecato nella nostra evoluzione, abbia guidato, no? Un po', perché ovviamente la cucina ci ha aiutato dal punto di vista nutrizionale, ma soprattutto. Perché ha reso le cose più buone, che ci ha affascinato e l'abbiamo utilizzata molto di più.
C'è un'ultima cosa che voglio chiederti, Davide Risso, per parlare di quello che scrivi in Esseri Umami, e ha a che fare con un tema, se vogliamo, controverso, che incrocia l'umami, perché una delle prime spiegazioni che, ad esempio, io ho sentito quando ho chiesto ma che cos'è l'umami, ha portato verso il glutammato, quello che più correttamente bisogna chiamare monosodio glutammato. Nella sua abbreviazione per gli amici, insomma, MSG. Cattivissimo MSG è il titolo di uno dei capitoli che troviamo nel tuo libro. Vuoi dedicare un paio di minuti a spiegare perché, diciamo, non ne dai una visione monodimensionale di questo tema nel tuo libro?
Sì, perché intanto, se vogliamo citare Dario Bressanini fa bene o fa male? Intanto perché trovo semplicistico già dire che qualcosa faccia bene o faccia male di per sé. E poi perché il monosodio glutammato, che è un sale, la sua componente principale è l'acido glutammico, che è uno di questi amminoacidi umami di cui abbiamo parlato fino adesso, che vengono liberati anche con la fermentazione e la cottura. È, diciamo, il componente principale che scatena l'umami, come potrebbe essere il saccarosio, lo zucchero per il dolce. Ecco, per l'umami stiamo parlando di acido glutammico. Ho voluto dedicare questo capitolo in qualche modo non dico difesa, perché non è una difesa, ma è semplicemente una contestualizzazione delle evidenze a supporto o meno della sicurezza alimentare del monosodio glutammato, perché purtroppo ci sono tanti falsi miti nella gastronomia, uno dei quali abbiamo trattato in De Gustibus, ad esempio la falsa mappa della lingua. Il fatto che il monosodio glutammato di per sé faccia male è un altro di questi falsi miti, perché deriva da un insieme di ricostruzioni storiche non proprio accurate, e poi anche un po' una diffusione di studi principalmente basati su animali, ratti ad esempio. E ai quali sono state somministrate quantità altissime di monosodio glutammato in modalità diverse da come lo consumiamo noi, e quindi i risultati di problematiche alla salute su dei ratti a quantitativi altissimi poi sono stati in qualche modo tradotti anche in problematiche per noi, anche se in realtà noi consumiamo quantità molto molto più basse di quanto ne sono state messe in questi studi. E poi il fatto principale è che noi non siamo ratti, no? L'ultima volta che ho controllato. Quindi c'è un problema di traduzione di risultati. E poi anche un po' per come è nata questo falso mito, perché è nato da una lettera di un ricercatore negli Stati Uniti di origine asiatica, che si è recato in un ristorante cinese e ha iniziato a trovare che dopo aver mangiato in questo ristorante cinese per più volte, in combinazione aveva sempre questo mal di testa e altre problematiche. E quindi ha mandato una lettera a uno dei giornali di medicina più famosi degli Stati Uniti, riportando questa sua esperienza. Però l'ha scritto in una lettera, e senza non è un esperimento scientifico, ovviamente, una lettera. E proprio terminando questa lettera con una richiesta di aiuto ad altri ricercatori per cercare un po' la causa di questo mal di testa. Da lì il giornale intitolò questa sua lettera come la sindrome del ristorante cinese, che ovviamente è molto attraente a livello pop,
Sempre.
E sulla base di questo, molti studi, inclusi quelli su animali di cui ti parlavo, hanno cercato un po' di confermare questo bias che era stato introdotto da questo nome. Non era stata posta in questa maniera nella lettera al giornale. Quindi è un po' da come un'evidenza, un qualcosa che è successo durante la giornata è stata un po' estrapolata e trasformata in problematiche che potrebbero essere causate dal monosodio glutammato. Ecco.
Certo.
Ovviamente nel capitolo si va molto più in dettaglio e si spiega molto meglio il perché questo falso mito è falso mito. Però purtroppo, specialmente negli Stati Uniti, ci sono ancora molti ristoranti che mettono dei cartelli dicendo noi non utilizziamo monosodio glutammato per cercare di aiutare le persone a capire che non è pericoloso mangiare nei ristoranti cinesi, ecco.
Certo, mi sembra giusto ricordarlo e sottolinearlo, oltre che soprattutto fare a pezzi questi falsi miti che nella maggior parte dei casi ci fanno molto più male che bene. Esseri umani è un libro che vi consiglio perché vi giuro che in questa conversazione con Davide Risso abbiamo sfiorato soltanto alcuni dei molti temi di grande interesse che vengono toccati in queste pagine. Esseri umani è uscito da un paio di settimane per Topic Edizioni. Io ti ringrazio davvero molto, Davide Risso, per tutto quello che ci hai raccontato e per il tempo che hai dedicato sulle frequenze di Radio Popolare, dove speriamo di ospitarti ancora nelle prossime stagioni. Per oggi, grazie e buona domenica.
Grazie mille a te, arrivederci a tutti.
Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di C'è di Buono, vi do appuntamento alla prossima, domenica dalle 12.30 alle 13, oppure quando volete voi, in podcast sul sito radiopopolare.it. Restate all'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Buon pomeriggio, buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia.